10:36, come annunciato, siamo al telefono con Barcellona, con il nostro Victor, che come sempre salutiamo e ringraziamo per la presenza ai nostri microfoni. Buongiorno Victor. Allora,
buongiorno a tutti e a voi.
Allora, con te oggi per parlare un po' in realtà di fatti di casa nostra, anche per diciamo ripartire con insomma una certa moderazione per quel che concerne la stagione Radio Euskadi 2021-2022. Allora, la questione è questa, poi la prendiamo un po' con il sorriso, ma c'è un po' da discutere. E siamo in campagna elettorale qui a Roma e qui in Italia, ci sono le amministrative, anche se non è che molti se le caghino granché, a dire il vero, però il 6 ottobre saranno rinnovati i sindaci e i consigli comunali delle principali città italiane. È il caso anche qui della nostra città, c'è ovviamente un candidato di centrosinistra, il quale nella sua prima apparizione pubblica grossa, una manifestazione a cui hanno partecipato anche parecchie persone in piazza Bocca della Verità, ha avuto la visita di Ada Colau, sindaca di Barcellona dal 2015, di cui abbiamo parlato sia nel suo avvento nel 2015, sia al momento della sua riconferma in una versione un pochino diversa rispetto a quella degli esordi. Ecco, tutto questo per dire, per qualche giorno anche qui dalle nostre parti, specie chi magari è meno avvezzo alle cose iberiche, si è domandato chi fosse, che cosa facesse la Colau e soprattutto diciamo che tipo di relazione ci potesse essere fra quello che ha fatto lei a Barcellona e quello che potrebbe essere una futura ipotetica giunta comunale di centrosinistra. Ecco, io ti darei anzitutto la parola per farci un po' come dire un breve resoconto di quella che è stata la traiettoria di questo personaggio, di questa sindaca, che lo ricordiamo nasce come militante dei movimenti sociali catalani, in particolare di quelli per il diritto alla casa, nel 2015, in un momento molto come dire incandescente per quanto riguarda tutta la politica dello Stato spagnolo, viene eletta quasi a furor di popolo alla carica di sindaca di Barcellona, carica che poi mantiene però con molta difficoltà 5 anni dopo, in un contesto diciamo piuttosto mutato rispetto alle origini. Ecco, ti lascio subito la parola per chiederti che cosa è successo in questi quasi 10 anni, possiamo dire, di traiettoria per la Colau.
Ok, sono successe un sacco di cose.
Certo.
Diciamo, la sintesi che tu hai fatto è della fase soprattutto iniziale, che è quella più chiara, venendo dai movimenti sociali, essenzialmente della lotta della casa, dentro i movimenti del famosissimo movimento Ocupa catalano barcellonese, lei era diciamo di un settore in cui aveva una visione differente rispetto a quello che poi è rimasto il movimento Ocupa ancora presente dentro Barcellona. Diciamo, c'erano due grossi piloni: uno era dobbiamo fare delle pressioni sulle istituzioni perché le istituzioni risolvano il problema della casa, per gli altri è dobbiamo risolvere noi stessi le soluzioni, quindi decidiamo di occupare un modo legittimo anche per continuare a mantenere la vita delle persone che vivono, ma non per fare pressioni, cioè nel senso per prendere noi il controllo delle stesse case vuote. Quindi lei è dentro questo settore, questo corso un pochettino riformista che faceva molte pressioni, arriva a essere sindaca e qui inizia tutta una serie di cambi importanti. Quando lei diventa sindaca, che anche questa è una cosa, dettaglio importante sul funzionamento elettorale spagnolo, catalano barcellonese, diventa sindaco chi ha un voto in più se non c'è una maggioranza votante, quindi lei non ha effettivamente una maggioranza assoluta di rappresentanti dentro il consiglio comunale, quindi deve fare un accordo, decide di fare un accordo con principalmente il Partito Socialista. Il Partito Socialista è stato quello che ha governato quasi in maniera ininterrotta tutti questi anni a Barcellona, è sempre stata nel governo, tranne una piccola parentesi in cui c'è stato Trias, che era diciamo del partito della Convergenza Uniona, destra catalanista neoliberale. Quindi essenzialmente chi ha costruito la città dalle Olimpiadi del 92 e anche prima sono sempre stati socialisti, quindi i responsabili della questione anche delle case sono i socialisti. Comunque Ada Colau decide di allearsi perché pensa che sono le persone più vicine, e da lì c'è già un grande cambio. Lei entra dicendo cercheremo di impedire gli sgomberi e gli sfratti, perché è solo una questione di volontà politica. Poi in realtà si rende conto che non dipende solo dalla volontà politica, ma dipende uno dalla giustizia da una parte, dalla polizia che viene mandata, ai Mossos de Squadra che sono di ordine regionale, e dal problema strutturale che è la città di Barcellona, con una mancanza immensa di case popolari e case pubbliche. Quindi questo è un primo problema. All'epoca ancora si parlava delle ipoteche, quindi c'era la PA, la piattaforma delle vittime dell'ipoteca, c'era ancora tutto il suono, diciamo, tutte quelle grandi voci dei movimenti per il diritto alla casa a seguito della crisi economica del 2008, però giustamente nel 2015 cambiano un pochettino il paradigma e inizia a esplodere una bolla immobiliare legata più agli affitti, soprattutto legata al turismo, che è uno dei motori molto importanti di Barcellona a livello economico, tanto a livello di movimento dentro i vari settori, quanto anche a livello di cassa essenzialmente di arche del comune. Quindi già c'è un cambio di paradigma, e nel tentativo dei primi anni di costruire più case o in qualche modo di impedire degli sgomberi, si rende conto dopo un paio di anni che il numero degli sgomberi riduce un pochettino, però probabilmente è legato semplicemente al fatto che non c'è più tanta gente da sfrattare, da sgomberare. Quindi è abbastanza complessa. Riesce a investire molto di più, ad esempio, sulla scuola Bresol, quindi sugli asili nidi comunali, mettendo alcune rate differenze di pagamento in funzione della rendita. Però comunque si trova in una situazione estremamente complessa in cui non può fare troppo, perché il suo alleato principale è chi ha costruito la città e la vorrebbe in un altro modo. Da qui arriva poi il 2017, in cui arriva il referendum dell'1 di ottobre, arriva tutta la giudizializzazione degli indipendentisti catalani, e in un momento di grossa tensione decide di rompere l'accordo di governo con i socialisti, di governare da sola, no? Quindi se già la situazione non era facile, rompendo con i socialisti la cosa si complica ulteriormente. Quindi questa, diciamo, è stata la prima fase del suo governo, che è stato comunque dal mio punto di vista molto più non so come dire, però molto più coraggioso, molto più con la voglia di fare qualcosa di differente, di cambiare, rispetto a quello che poi ora è questo suo secondo governo, in cui, a parte la situazione pandemica, i ruoli di potere all'interno del comune sono cambiati totalmente, perché nelle nuove elezioni che ci furono nel 2019, se non sbaglio, non vinse lei, non fu il primo partito, ma furono i repubblicani di Schiera Repubblicana. Quindi secondo la logica del se non c'è una maggioranza, avrebbero dovuto governare loro come sindaco, con il sindaco che era Maragall, il fratello del Maragall delle Olimpiadi, però comunque è uscito da socialista e passato più all'indipendentismo catalano, ma con una mossa, una quadratura un po' curiosa, rialleandosi un'altra volta con i socialisti e prendendo i voti di Valls. Manuel Valls è ex primo ministro francese che aveva cacciato i gitani, con una forte tendenza xenofoba, che si era candidato a Barcellona per cacciare Ada Colau. Si decide di fare un governo con un minimo appoggio di voti, essenzialmente per non avere gli indipendentisti nell'alcadia come sindaco di Barcellona. Quindi con questo cambio di potere c'è un cambio soprattutto per quello che riguarda le relazioni con i socialisti, che se prima nel primo governo erano essenzialmente avevano perso, quindi accettavano quello che potevano prendere dal governo Ada Colau, in questo caso hanno una posizione di forza maggiore e riescono a prendere buona parte delle consiglierie, quindi degli assessorati più importanti, tra cui l'assessorato all'economia, al turismo, quindi essenzialmente tutto quello che muovono i soldi, e lascia l'urbanismo, le città, la casa ad Ada Colau, che dipende dai soldi che gli assegna i socialisti, può fare o non può fare qualcosa. Quindi in questa seconda epoca si vede chiaramente che il governo della città, nonostante la colossia sindaca, sembra sia più diretto dai socialisti, la buona parte delle battaglie che vengono a farsi non sono più molto pratiche sulla questione ad esempio della rotta della casa, che continua tuttora, nel senso ora riprenderemo una nuova stagione di sgomberi perché riprenderanno a aprire i tribunali e vedremo quello che potranno fare le varie tavole di emergenza per mettere le persone sfrattate in qualche condizione temporanea di alloggio, quindi anche lì la situazione non cambia granché. Iniziano una serie di lotte che sono molto più forse simboliche e che a livello di città di Barcellona possono cambiare relativamente, come contro la crisi climatica o per una serie di politiche diciamo un pochettino più equilibrate per quello che riguarda il genere. Oltretutto nell'ultimo anno ha deciso anche di eliminare l'utilizzo di alcuni social network tra cui Twitter, e la sua presenza è un pochettino scomparsa diciamo dallo scenario pubblico, anche se ciclicamente, come è successo ieri, è stata giustamente intervistata alla televisione pubblica catalana in cui ho potuto parlare, però la sensazione è che l'equilibrio è cambiato molto, quindi si sente molto più parlare, cioè di parlare molto più spesso, con più frequenza, Jaume Collboni, che è il suo vice sindaco del Partito Socialista, o Valle, che è l'assessore alla sicurezza della città, che anche lui è socialista, più che Janet Sanz, che è la responsabile anche una terza vice sindaca, anche lei responsabile come Ada Colau dell'ambito più del genere e dell'ecologia. Quindi ci sono un po' delle differenze importanti che hanno fatto vedere come in realtà questi equilibri hanno, non so come dire, fatto perdere questa sprint iniziale per voler cambiare posizioni e cambiare un pochettino la città, che in realtà ora dà molto una sensazione di essere quando c'erano i socialisti nel 2008, 9, 10, 11. Quindi questa è più o meno la sensazione, quindi questo è più o meno lo scenario che è successo.
Senti, in tutto questo, sempre considerando che poi siamo ancora dentro una situazione pandemica, per cui è anche difficile per i movimenti sociali venire fuori, quali sono al momento le relazioni fra i movimenti, in particolare quello di lotta per la casa e l'amministrazione, e soprattutto ti volevo chiedere se dentro l'amministrazione ci sono tensioni diciamo evidenti, esplicite, fra il sindaco e il suo partner di governo, oppure no.
Allora, dentro il governo tensioni ci sono, ad esempio ha già dimesso anche l'assessore alla cultura dell'area di Ada Colau, quindi ci sono già state grosse tensioni, situazioni complesse per quello che riguarda alcuni quartieri, quindi è chiaro che è una situazione un po' tesa tra i due partner, che a volte si vogliono bene, a volte non troppo.
Certo, quindi, come in ogni coppia che si rispetta.
Come in ogni coppia, più o meno così una relazione, quindi chiaro che ci sono tensioni. La situazione è che in realtà, ha la mia sensazione, che si vede sempre di più come i socialisti stanno riprendendo il controllo della città e come sarà molto difficile che nelle prossime elezioni, almeno che non ci sarà un colpo di reni da parte diciamo dell'equipe di Ada Colau e di un progetto differente di città che vuole fare, sarà difficile vederla di nuovo come sindaco, almeno che non sia un elemento simbolico che verrà così messo, però in realtà già si vede che tutta la città sembra funzionare esattamente come c'erano i socialisti, tal qual, quindi non questa è una prima cosa. La seconda cosa è le relazioni, sono sempre delle relazioni che se prima erano molto molto più vicine, dal mio punto di vista si sono raffreddate, soprattutto con il secondo governo, con la scelta di accettare i voti di Valls, ma quello che già si vedeva nelle stesse elezioni, cioè nel senso nella grande piazza in cui Ada Colau vinse c'erano prima tantissimi movimenti sociali, nella seconda piazza i movimenti sociali non c'erano e essenzialmente avevano lasciato lo spazio agli indipendentisti che non la volevano come sindaco, nonostante già si adorasse l'accordo con i voti di Valls. Quindi c'è già questa differenza di una mancanza di difesa da parte dei movimenti, perché in parte c'era stata una serie di piccole delusioni che erano andate sommandosi e che non davano come dire che il legame della fiducia tra i movimenti e la sindaca era fortemente deteriorato. Ad esempio quello che era il processo di rimunicipalizzazione dell'acqua pubblica, un processo che è stato fatto un multireferendum consultivo a Barcellona, che comunque poi non si è riuscito a concludere, quindi si mantengono queste dinamiche, nel senso vabbè, ti abbiamo votato, sei sindaco, fai qualcosa, non ce la fa. La questione delle case, che comunque per quanto cerchi di investire sempre di più per migliorare questo spazio di emergenza, mancano continuamente case, le case che vengono costruite sono spesso in estrema periferia o sono addirittura fatte con dei blocchi in container temporanei che danno alloggio a 4-5 persone, quando siamo trovati anche in periodo pre-pandemico o anche pandemico in cui non c'è mai stato un blocco degli sfratti a Barcellona, tranquillamente 2 settimane di sgomberi, con numeri tipo 200 sgomberi e 200 famiglie che si trovano in mezzo alla strada. Quindi anche tutti i sindacati di quartiere, tutte le assemblee per il diritto all'abitare dei vari quartieri, sì, parlano con le istituzioni perché possono trovare una soluzione, però si devono trovare, come sempre, nella situazione di mettere il corpo tra loro e la polizia per evitare che si compia lo sgombero delle persone che iniziano in mezzo alla strada. Quindi la relazione è, ripeto, come quella con i socialisti, cioè, piace dirlo, però in realtà la grande alcaldessa che ha portato in una prima parte molta speranza, molte illusioni, ha riportato una situazione che è equivalente a quella di anni fa, in cui in funzione del posizionamento dell'assessore che trova nel tuo quartiere o di chi viene, puoi avere più o meno margine di manovra, però non è una situazione fluida, non c'è una capacità di ascoltare realmente le richieste, perché non c'è neanche la capacità economica di manovrare o di cambiare, neanche politica. Mm-hmm. Gli affitti degli appartamenti turistici, non c'è mai stata una decisione di dire, perché se ad esempio Airbnb, la grande piattaforma che ha dato spazio alla speculazione immobiliare tramite gli appartamenti turistici, c'è stata una grande lotta con il comune a fare delle multe, fino a quando non si è deciso che il comune investe dei soldi per pagare delle persone che controllano annuncio per annuncio per vedere se hanno la licenza corretta, senza ad esempio chiudere di oscurare la pagina web, come è successo, se non sbaglio, a Parigi, oscurare la pagina web di Airbnb o obbligarli loro ad Airbnb a controllare se la persona ha una licenza corretta secondo i dati pubblici del comune. Quindi si invertono i ruoli e resta sempre in una situazione un pochettino dominata rispetto a quello che potrebbe fare. Quindi questa è una situazione che non dà grandissime speranze di una reelezione né dei grandi cambi futuri.
Vittor, l'ultima cosa riguardo l'altro convitato di pietra che c'è in questo panorama, ovvero sia la sinistra indipendentista a Barcellona. Qual è il suo ruolo e soprattutto quali sono le prospettive? Diciamo, stiamo parlando di un panorama piuttosto vasto e variegato, per carità, però ecco, come ci si è posti di fronte a questa esperienza di governo e soprattutto secondo te potrebbe essere in grado di formulare una qualche forma di alternativa oppure no?
A livello di città, anche Esquerra Repubblicana, che è attualmente l'unico partito dell'area della sinistra indipendentista catalana dentro il Consiglio Comunale, quello che ha fatto essenzialmente in questi ultimi anni, soprattutto in quest'ultima legislatura, è stata appoggiare più o meno il governo Colau se c'era più o meno bisogno, dare delle direzioni leggermente diverse, però in realtà a livello di visione di città non c'è una grande differenza, nel senso Esquerra Repubblicana non dispiace la tipologia di turismo che si sta facendo attualmente qui a Barcellona, non dispiace la dinamica, forse lo farebbe in un modo leggermente diverso, però sono veramente minime le differenze, sono minime. Forse più importante la questione che hanno a livello simbolico su l'elemento più linguistico e culturale catalano della città, che in parte si è perso, spesso e volentieri al Colau ha deciso di fare interventi in castigliano perché così lo capiscono tutti, lasciando da parte una lingua minorizzata come la lingua del catalano, che dovrebbe essere difesa per evitare la scomparsa, l'estinzione e quant'altro. Quindi già ci sono queste piccole differenze, però a livello di Esquerra Repubblicana differenze non ce ne sono. La mancanza della CUP, quindi la candidatura di unità popolare della sinistra indipendentista anticapitalista, quello forse è il peso della bilancia che manca, perché essendo loro quelli più radicali numericamente nella prima legislatura erano solo in 3, ma hanno cercato di portare sempre di più alcune lotte dei movimenti sociali verso un'asse più sinistra, è quello che è la principale mancanza, quindi essenzialmente a livello di equilibrio, e che potrebbe dare una spinta differente a una strutturazione di città. Però in realtà quello che potrebbe succedere tranquillamente nelle prossime elezioni è che si formi un tripartito tra socialisti, Esquerra Repubblicana e il partito della Colau, riproducendo un pochettino il vecchio tripartito che su molte cose pratiche non ha grosse differenze, se non su quelle biologiche, ossia il posizionamento del Comune di Barcellona rispetto alla questione nazionale dell'indipendentismo catalano o quant'altro. Quindi è solo lì la differenza, non c'è molto di più.
Però quella è un'altra partita, per cui diciamo si gioca anche su altre parti,
su altri campi, con altre lighe, con altra gente,
sì, e con altre, diciamo, anche giocatori in molti casi, purtroppo.
Però anche basta pensare a quello che ha detto giustamente nell'ultima intervista ieri a Toccolau, dicendo: con tutta la situazione che c'è, la gente non ha bisogno di parlare di sciocchezze come un possibile nuovo referendum accordato con lo Stato. Quindi sono lì le differenze, che la possibilità di poter votare o di trovare un accordo con lo Stato per fare un referendum e decidere in maniera democratica, per lei vengono un pochettino definite come cose non di così tale importanza.
Sì, considerato che fino a poco tempo fa, insomma, c'erano i carri armati in piazza, però ecco, così di poca importanza forse non saranno, al di là di come poi la si voglia pensare. Va bene, Victor, ti ringrazio moltissimo, è stato, diciamo, chiaro ed esauriente. Poi ecco, le situazioni sono molto differenti, però ecco, da più parti ci si chiedeva un qualche approfondimento, e speriamo di averlo fornito. Grazie mille, un abbraccio, e cerca di dormire ogni tanto.